Ascolta Radiazione.
Contro i tigri di carta scateniamo il ruggito dei popoli. Appuntamento con la controinformazione che stavi cercando. Solo su radiazione.org.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Tigre di Carta che anche questa sera, questa giornata, sono all'ascolto di questo nuovo podcast che trovate su radiazione.org e che anche oggi, dopo gli ultimi in cui ci siamo sentiti, torna a parlare di quello che sta accadendo in Palestina. Torniamo su questo focus perché chiaramente le notizie delle ultime settimane, degli ultimi giorni sono estremamente importanti da intanto decifrare, capire e poi analizzare e prima di tutto iniziare anche a raccontarle per poterle discutere insieme. Veniamo da settimane in cui è iniziato comunque un cessate il fuoco tra appunto la resistenza e lo stato sionista, che ha portato alla liberazione di alcuni dei prigionieri del 7 ottobre da parte appunto della resistenza, dei prigionieri sionisti e di diverse centinaia di prigionieri palestinesi che in prima battuta sono stati i minori e le donne e poi via via diversi anche dirigenti delle varie organizzazioni facenti parte della resistenza e anche di detenuti, insomma, che erano in carcere da molti anni e che avevano anche l'ergastolo piuttosto che decine di anni ancora da scontare. E chiaramente se andiamo a vedere dal 7 ottobre ad oggi, quindi da più di un anno di massacro e genocidio del popolo palestinese da parte sionista che vedeva delle forze occidentali di fatto la proposta e l'intenzione di annientare Hamas dalla striscia, il fatto che poi si siano seduti a un tavolo in qualche modo per discutere un cessate il fuoco dimostra come innanzitutto Hamas non sia stata distrutta né debellata, ma che in quanto forza che si siede poi al tavolo è ancora l'entità e una delle voci della resistenza, perché poi chiaramente la propaganda occidentale si parla di Hamas, ma noi parliamo di resistenza con tutte le forze unite a quel tavolo, che poi sia di Hamas, della Jihad o di altre organizzazioni, il referente è referente di un fronte, non tanto e solo di una delle organizzazioni. Questo dimostra che la resistenza ha avuto la forza di portare i sionisti a un tavolo di trattativa che non si è fatta uccidere e debellare dalla striscia di Gaza e se guardiamo anche banalmente il rapporto dei prigionieri sionisti rilasciati e quelli palestinesi, sicuramente abbiamo la dimostrazione di come la resistenza palestinese abbia un rapporto di forze molto molto importante in questo cessate il fuoco. Un cessate il fuoco che tra l'altro viene minato, oserei dire, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, da diciamo post elezione del neo presidente o di nuovo presidente Trump negli Stati Uniti, che con le sue dichiarazioni seguite poi da Netanyahu, che è stato, ricordiamo, il primo presidente straniero a far visita a Trump dopo la rielezione, quanto per capire anche l'importanza che ha all'interno della situazione medio orientale appunto gli Stati Uniti, e questo va a modificare, a minare e a mettere in una nuova luce quello che sarà appunto la prospettiva per la Palestina, non solo per Gaza, ma per il popolo palestinese da qui in avanti.
Sì, io direi che oggi non possiamo non parlare della sparata che ha fatto Trump, direi una dichiarazione tanto assurda quanto comunque che in qualche modo non possiamo dire inaspettata, perché sappiamo qual è la visione dell'Occidente, del potere occidentale che ha verso la Palestina, e questa dichiarazione di voler acquistare letteralmente, perché Trump parla anche, cioè, proprio di acquistare come se fosse una proprietà privata da acquistare Gaza, è una dichiarazione rivelatrice della mentalità che c'è dietro a questa dichiarazione. Una mentalità che vede la Palestina non come una terra con un popolo, ma come una proprietà da spartire. Una mentalità coloniale. Io oserei dire che sì, è una sparata, è una pagliacciata, ma comunque è molto, molto pericolosa, perché innanzitutto già il fatto in sé che viene discussa, viene messa sul tavolo delle discussioni, delle trattative, una cosa del genere è molto, molto pericoloso, è una cosa molto, molto grave, ma comunque, come dicevo, non è così inaspettata. E comunque è una dichiarazione che è stata rigettata, è stata rifiutata da molteplici parti, partendo anche da alleati degli Stati Uniti, e come Arabia Saudita e Turchia, e questo loro atteggiamento, no, possiamo vederlo anche come in una duplice chiave di lettura. Da una parte possiamo anche spiegarlo per il fatto che non vogliono accollarsi i rifugiati palestinesi, eccetera, ma che comunque a prescindere da questo è una proposta, è ridicolo anche chiamarlo una proposta questa appunto sparata di Trump. E direi che la risposta palestinese è stata quella proprio di definire questa cosa assurda, questa dichiarazione ridicola, che non è praticabile, che non è come appunto ha risposto, leggevo Khalil El-Hayya, che non so, dovrebbe essere lui adesso il rappresentante Ahmed.
È un rappresentante del movimento di Hamas e della resistenza, comunque.
Ok, quindi direi che ha parlato a nome di Hamas, dicendo che questa proposta non è applicabile, come giusto che sia.
Io direi, per me è stata la risposta più forte, più significativa, oltre alle dichiarazioni che contano per me un gran poco, quella della Turchia o dell'Arabia Saudita o di qualche paese europeo. Mi viene in mente la Germania, questa proposta di Trump, e la risposta dei palestinesi della striscia di Gaza, queste immagini che abbiamo visto negli ultimi giorni, quando c'è stata la possibilità del ritiro dopo la tregua delle forze sioniste e il ritorno dalla parte sud alla parte nord della striscia. Queste immagini ci ricordano comunque della Nakba e ci dimostrano quanta volontà, quanta forza ha la popolazione di Gaza, nonostante sapendo di tornare a casa nella parte nord principalmente, di trovare la casa distrutta o le macerie della propria casa. La gente è tornata, sta ricostruendo tende sulle macerie della propria casa, e per noi secondo me questa è la risposta più forte alla pagliacciata, alla proposta di questo pazzo che si chiama Trump, di acquistare o di occupare la striscia di Gaza. Perché se il tentativo sionista di occupare Gaza è fallito, io penso che anche un tentativo dalla parte del governo americano non andrà a buon fine, perché i palestinesi hanno capito, hanno imparato dalla storia, che dopo il 48 non ci saranno, nessuno vuole un'altra Nakba, quindi i palestinesi di Gaza resisteranno fino alla fine. E non sarà una passeggiata per nessuno che tenta di sradicarli dalla propria terra e dalle proprie case.
Sì, sì, no, assolutamente, Ahmed, hai fatto bene a rimarcare questa cosa, perché per certi versi è scontata, però per altri versi non è così scontata, perché molti si aspettavano da una popolazione stremata, distrutta letteralmente, di accogliere un piano del genere, anche perché viene condito con promesse ridicole del tipo che la popolazione di Gaza vivrà nella pace, in armonia, e tante di queste cose farlocche, e di promesse elettorali di vecchio stampo proprio. E c'è chi si aspettava magari da parte della popolazione di Gaza di accogliere una cosa del genere, di comunque di aprirsi a proposte di questo tipo, ma invece no, la risposta la vediamo bene chiara nell'accoglienza invece dei membri della resistenza, nei membri combattenti della resistenza, perché in realtà tutta la popolazione di Gaza fa parte della resistenza. Vediamo come le donne, le mamme accolgono i combattenti con i fiori, i giovani che con il sorriso in bocca, senza casa, senza niente, ma comunque dicono che questa è la nostra terra, questa terra, abbiamo le radici in questa terra e nessuno ci potrà mai, come avevo letto un'intervista di un palestinese di Gaza che diceva che l'unico modo per portarci via da Gaza è quello di ucciderci, quindi è un rifiuto netto e totale da parte dei palestinesi.
Sì, no, infatti è pazzesco vedere questi interventi, no, che sembra che stiano giocando a risico sulla testa del popolo palestinese, no? Per cui spostali di qua, cioè come se fossero, no, delle pedine su un piano da gioco in cui appunto gli interessi imperialisti si devono muovere secondo le proprie istanze fameliche, e in realtà devono fare i conti con la voglia di resistere di un popolo che ha pagato un prezzo altissimo finora, e figuriamoci se può indietreggiare adesso, no? Per cui le dichiarazioni sempre più, tra l'altro, veramente sfacciate, no? Si faceva la battuta anche delle dichiarazioni di Tajani da poco, ma è sempre più, cioè, che hanno perso il velo, no, della democrazia o comunque della diplomazia, e si fanno sempre più crude. Secondo me questo un po' è anche lo stile che i sionisti hanno dato alla guerra, anche a parole, no, da 7 ottobre in poi, e che sta diventando, no, sionistizzato anche i media e le dichiarazioni degli stessi affiliati europei e statunitensi, che se giocano sul territorio della Palestina come fosse il loro, quando il popolo palestinese ha evidentemente bloccato i loro giochi, e su questo siamo sicuri che non torneranno indietro.
Sì, tra l'altro a fronte anche delle dichiarazioni fatte da Trump negli ultimi, insomma, settimana, 10 giorni, e da quelle che sono state anche le dichiarazioni di Smotrich proprio nelle ultime ore, che invocava Netanyahu, il gabinetto di guerra sionista, a riprendere l'azione militare nella striscia di Gaza, sia via terra che via aerea, la resistenza adesso ha detto che di fronte appunto a queste dichiarazioni e anche la scelta di Netanyahu di non voler proseguire nel programma a 5 fasi, insomma, del cessate il fuoco, di interrompere o di prendere in considerazione l'eventuale rilascio degli ostaggi per la prossima tranche, che sarebbe quella di sabato prossimo, perché al di là appunto delle frasi di Trump o delle frasi di Smotrich, c'è anche un impedimento da parte sionista nel far ritornare i profughi nel nord di Gaza, e il blocco degli aiuti umanitari, del carburante, e quindi Hamas, di fronte appunto alla violazione di quelli che erano gli accordi da parte sionista, ha messo in discussione il proseguo delle tappe del cessate il fuoco. Ed è importante notare come in questa situazione stia agendo l'autorità nazionale palestinese di fronte appunto a una continua occupazione, genocidio sionista, come quella che dovrebbe essere l'autorità riconosciuta per quanto riguarda almeno la Cisgiordania, che invece proprio oggi leggevamo che invece continua a collaborare e in maniera attiva con i sionisti con una nuova misura appena varata.
Anzi, oggi più che mai più attiva, e purtroppo cioè, sappiamo tutti, l'autorità palestinese è nata dopo gli accordi di Oslo e aveva un ruolo ben preciso. In questi giorni la differenza tra dal 7 ottobre ad oggi, che l'autorità palestinese intanto dall'inizio del 7 ottobre il genocidio a Gaza ha impedito in modo sistematico qualsiasi forma di solidarietà dai territori palestinesi in Cisgiordania verso la striscia di Gaza, con arresti, con una repressione molto feroce contro qualsiasi forma di raggruppamento di persone oppure forme di portare solidarietà sia a livello di piazza che a livello organizzativo. Mi viene in mente anche il rifornimento di medicinali o altro da parte di piccole associazioni, cioè proprio locali, senza dare un nome a un partito, a un movimento. E secondo me l'ANP, io la chiamerei, cioè, ho da dire sul nome perché qui è molto comune dire l'ANP, io la chiamerei l'EPI, che come le chiamano esattamente gli israeliani, perché gli israeliani la chiamano API, sarebbe l'autorità palestinese, e non mettono la seconda parola nazionale, perché gli israeliani, con la preoccupazione di dare una forma di legittimità a questi personaggi, di togliere anche la parte che può dare una forma di identità a questa autorità. Quindi noi, leggendo diversi articoli nei giornali o sentiamo i telegiornali, qualche volta ci capita spesso di leggere o sentire la P come viene chiamata esattamente dagli israeliani. Allora, in questi giorni purtroppo la situazione è questa: l'autorità palestinese ha deciso, cercando di dimostrare fedeltà a quello che è ai patti con a chi l'ha creata. Intendo lo Stato sionista, ma anche l'Occidente e gli Stati Uniti, di fare un'operazione, di iniziare un'operazione, sembra per alleggerire la pressione all'esercito sionista. E c'è stata questa operazione che abbiamo sentito tutti al campo profughi di Jenin. Il campo profughi di Jenin è un campo che ha la sua storia, ha una storia lunga di resistenza, e l'obiettivo era è proprio disarmare le forze di resistenza nel campo di Jenin. È partita questa operazione, se mi ricordo, nei primi giorni del mese di gennaio,
il 5 dicembre addirittura.
Il 5 dicembre, che è durato circa un mese e mezzo, con l'obiettivo di disarmare proprio il campo, la resistenza del campo. Il campo è stato assediato dalle forze dell'autorità palestinese, ovviamente armati, indicati dalle forze sioniste. Sono stati uccisi più di 6 persone. Mi viene in mente il ragazzo che faceva le consegne col motorino, stato sparato da un cecchino che aveva 16 anni, è stato sparato da un cecchino dell'autorità palestinese. Un altro ragazzo di 13 anni è un resistente della brigata Jenin, è una giornalista che ha tentato di uscire da casa propria, da casa sua del campo, di andare a fare la spesa. E quindi questa, diciamo, per la prima volta è stata la dimostrazione che l'autorità palestinese, l'API, è stata creata per un motivo ben preciso, cioè collaborare principalmente per diciamo reprimere qualsiasi forma di resistenza nei territori palestinesi.
Sì, tra l'altro una cosa che secondo me appunto va anche sottolineata è che non si sono fermati a Jenin, perché lì c'è stato appunto l'assedio che in qualche maniera è trapelato anche dai media timidamente, ma c'è poi la campagna della API, come giustamente ci inviti a chiamarla, si è allargata non solo appunto a Jenin, ma ad altri territori poi in Cisgiordania, no? A Tulkarem, a Tubas, al Farah, a Tamun, e questo c'è proprio in una volontà di rastrellamento di tutto quello che era nel senso non diciamo conforme alla P, cioè nel senso all'autorità palestinese. Questo era l'obiettivo, no? Da quello più appunto dal resistente più impegnato a semplicemente chi additava all'operazione di Jenin come un'operazione da traditori, no? Rispetto al proprio popolo. Quindi una dimensione che effettivamente si smascherava sempre di più anche agli occhi dei palestinesi della Cisgiordania, la funzione dell'ANP in questa fase, tra l'altro ancora più grave, perché ancora più gravemente dimostra l'asservimento ad altri interessi, non certo quelli del popolo palestinese. E questo, beh, secondo me, scusami, ti lascio subito, ma è un aspetto secondo me molto importante, perché capire anche il perché proprio in quel momento l'autorità palestinese ha deciso di partire con questa campagna repressiva ferocissima in Cisgiordania, in un momento, in una fase in cui si stava ancora discutendo rispetto al cessate il fuoco, no? Non è secondo me da definire come un momento a caso.
Allora, io vorrei riportare il discorso veramente del 7 ottobre, della guerra contro l'invasione sionista contro la striscia di Gaza. È vero, cioè, è quello che è successo, ma ha smascherato non solo l'API, l'autorità palestinese, ma ha smascherato tutto il mondo, come hai detto tu prima. Sono cadute tante maschere grazie ai sacrifici di il numero stimato, ma ancora sempre tutti i giorni in aumento, di martiri, di persone, di famiglie sterminate nella striscia di Gaza, 50.000, o forse ancora qualcuno stima che sono 80.000 martiri durante questo genocidio. E poi l'assurdo, in questi giorni, proprio oggi, è uscito fuori l'articolo o la decisione, il comunicato del presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, che toglie ogni forma di sostegno alle famiglie, sostegno economico alle famiglie di prigionieri palestinesi e di martiri palestinesi che sono caduti ovviamente durante scontri con l'esercito sionista, oppure anche in modo casuale, perché in passato c'è stata una forma di sostegno economico mensile, perché possiamo immaginare che ci sono padri di famiglie che hanno lasciato figli senza avere un minimo di forma di sopravvivenza. Si era creato all'inizio della fondazione di questa autorità, grazie alla pressione popolare, una forma di sostegno economico a tutte le famiglie che subiscono danni dalla parte dell'occupazione. In dimostrazione di vicinanza al governo americano, al presidente Trump, ai suoi piani, l'autorità palestinese oggi, proprio oggi, ha deciso di togliere qualsiasi forma di sostegno economico, che è una cosa molto triste. E poi per i palestinesi che vivono all'interno dei territori palestinesi della Cisgiordania, in realtà si trovano in un momento storico molto difficile, perché comunque c'è una guerra dalla parte dello Stato sionista, una guerra aperta in questi giorni stiamo vedendo uguale come quella che c'è stata nei giorni precedenti nella striscia di Gaza. Ma nello stesso tempo cioè, avere uno scontro con l'AP o l'autorità palestinese è che va a disperdere le forze della resistenza in modo molto notevole. E quindi è questa la sensazione, questa l'espressione di diversi combattenti o fazione di combattenti della resistenza palestinese, che ci troviamo in difficoltà a scegliere chi è il vero nemico in questo momento. Vorrei aggiungere un'altra cosa a proposito della tregua a Gaza. Purtroppo l'EPI, l'autorità palestinese, ha proposto durante il negoziato per la tregua a Gaza di governare la striscia di Gaza dopo, alla fine di questa guerra, e ha presentato tramite l'Arabia Saudita un piano ben preciso agli Stati Uniti, a Trump, in particolare a Trump, è stato rigettato con la scusa che l'autorità palestinese non ha la capacità di governare la striscia di Gaza. Comunque hanno fatto la figura dei venduti, ma perché lo sono e continuano a farli, e in questi giorni sono smascherate al 100% di quelli che sono, di quello che sono e di quello che saranno.
Cioè, nonostante tutti gli sforzi che stanno facendo per andare incontro ai sionisti e agli Yankee, oltre a tutte le operazioni di arresto che hanno fatto o di omicidi che hanno fatto, adesso citavamo quelle dal 7 ottobre in poi, ma ce ne sono tantissime anche quelle precedenti, così come aver sostenuto immediatamente dopo il cessate il fuoco, quando è partita l'operazione Muro di Ferro da parte sionista appunto nel nord della Cisgiordania, con l'approvazione e l'appoggio anche dell'AP, appunto l'autorità palestinese, chiamiamola così, alla, come dicevi tu, è una ulteriore dimostrazione di quello che è la natura di questa autorità, che ha perso sempre più credibilità chiaramente agli occhi dei palestinesi oggi, ma che nasce e ha uno scopo ben preciso, che non è certamente quello di sostenere la liberazione del popolo palestinese e il suo ritorno alla propria terra.
Sì, infatti diciamo che come sta agendo oggi l'autorità palestinese non ci stupisce, proprio pensando alla sua genesi, no? Nasce appunto proprio con gli accordi di Oslo, Oslo 1 e Oslo 2, quindi parliamo 93 e anni successivi, proprio facendo appunto, avendo il ruolo, dovendo avere il ruolo della mantenere in vita l'idea assolutamente dimostrata dalla storia impossibile dei due popoli, due stati. Una barzelletta nata per appunto distogliere il popolo palestinese dalla strada della resistenza, che con le intifade comunque avevano dimostrato, con la prima intifada aveva dimostrato la sua validità, e nasce proprio come di fatto strumento di controllo del popolo palestinese, una autorità palestinese svuotata effettivamente della sua capacità di avere uno Stato, perché di fatto non l'ha mai avuto, e addirittura nasce con una divisione del suo territorio in zone, no? Zona A, zona B, zona C, e in cui addirittura c'è di fatto sia nella zona C che nella zona B non ha effettivamente controllo, nel senso che nella zona B è condivisa con i militari israeliani sionisti, e nella zona C addirittura è proprio appannaggio della forza sionista. Quindi già territorialmente in una bufala di Stato, non esiste. E in più proprio nasce con la firma sul fatto di riconoscere lo Stato sionista, quindi è chiaro che è di sviluppare una collaborazione stretta con lo Stato sionista, proprio per colpire quanti invece, no, pensiamo alla cooperazione per la sicurezza, dello Stato sionista, non certo dei palestinesi, appunto come quindi con lo scopo di andare a disarmare il popolo palestinese, mentre lo Stato sionista si armava e come, e anzi, no, nel senso costruiva muri, faceva si accaparrava sempre più territori, e tra l'altro in un territorio che è solamente, anche proprio a livello di Oslo, i territori del 67, no? Nemmeno stiamo parlando neanche del territorio storico. Quindi è chiaro che il ruolo era un ruolo di compromissione, tanto che è stato dimostrato poi proprio con le elezioni del 2007, con cui le democrazie occidentali, democrazie ovviamente tra virgolette grandi, grandissime, no? Con la vittoria delle elezioni da parte di Hamas, elezioni che non sono state riconosciute, no? Per cui se vince chi vuoi tu, viva la democrazia, ma se il popolo si esprime in maniera differente, allora il giochino della democrazia non ci piace più, le elezioni non vanno riconosciute, e quindi ci sono state da parte sia dell'Unione Europea che degli Stati Uniti, che ovviamente dei sionisti, l'embargo al popolo palestinese, e quindi poi la situazione attuale di divisione tra Cisgiordania, appunto gestita dalla sì, autorità palestinese, e Gaza, autorità palestinese gestita da Hamas.
Guarda, Amarili, io direi che la P, o se vogliamo la chiamiamo anche AI come autorità israeliana, direi facciamo prima. Sì, no, infatti, direi che è andata ben oltre nella sua missione, se così possiamo chiamarla, perché oggi c'è alla sua genesi il suo ruolo, obiettivo, quello di confermare, di dare credito alla versione dei due popoli, due stati. Adesso effettivamente è un prolungamento della mano israeliana nei territori palestinesi. La sua missione adesso è andata ben oltre e ben peggio, è quella di fare gli interessi, curare gli interessi dell'entità sionista laddove fa fatica l'entità sionista ad arrivare, e ne è la prova appunto l'operazione di Jenin, che io direi che si può benissimo inquadrare come l'apertura di un secondo fronte per indebolire la resistenza quando i sionisti facevano il macello a Gaza.
Assolutamente, ecco. E tra l'altro, secondo me, l'operazione veramente sporca da parte dell'autorità palestinese è che nel sangue del popolo palestinese di Gaza ha cercato in tutti i modi invece di accreditarsi agli occhi delle imperialisti occidentali come sostituto, no, di gestione praticamente come quasi condominiale, no, amministratore di condominio di Gaza, mentre c'era dall'altra parte c'è veramente un coraggio, una determinazione a resistere da parte di tutta la popolazione, non solo ovviamente delle forze organizzate, incredibile, no? Per cui veramente è il gioco più sporco che si potesse fare, un gioco che nemmeno è stato riconosciuto dai suoi burattini, per cui veramente una situazione pietosa dal punto di vista anche politico.
E con questo noi chiudiamo questa veloce, insomma, chiacchierata su quello che sta accadendo in queste ultime ore e giorni in Palestina, senza dimenticarci di rilanciare chiaramente la solidarietà al popolo e la resistenza palestinese, e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Tigre di Carta, sempre su radiazione.org. Ciao a tutti.
Ciao
ciao, ciao, ciao.